الفجر يلا تنس حال البلد والناس
هيلا هيلا يلا هيلا هيلا يلا
شق الفجر.
Bene, come promesso torniamo in diretta dopo pochi minuti di musica, giusto per farvi capire di che cosa parleremo, i temi. Parleremo di Palestina all'insegna di quello che oggi è il 243esimo giorno di genocidio che Israele, con l'appoggio sia degli Stati Uniti sia di tutta la comunità internazionale, in primis di quella europea, anche quindi del nostro paese, sta commettendo della Striscia di Gaza. Senza dimenticare che però è proprio notizia di questi giorni, cioè di oggi, che il commissario, l'alto commissario dell'ONU per i diritti umani condanna Israele per gli oltre 500 omicidi di palestinesi e di palestinesi avvenuti in Cisgiordania. Questo per far capire che non è solo un problema su Gaza e di Hamas, ma l'occupazione di per sé produce quotidianamente morti, tra virgolette produce, ma insomma ormai è un dato di fatto e non basta più, come dire, la giustificazione di quello che è avvenuto dal 7 ottobre. E noi volevamo ricordare anche oggi questa trasmissione un po' speciale, perché magari per chi ci ascolta, la radio parla tanto di Palestina, anche questa mattina con alcune corrispondenze, con quello che avviene quotidianamente anche nelle nostre città, benché le mobilitazioni, se facciamo il paragone, poi voi mi aiuterete un po' a raccontarle, però con altri paesi fuori dall'Italia sembrano veramente poche cose. Però insomma questa mattina anche a Milano, non sei d'accordo? No, io parlo di numeri, parlo di immagini, però poi insomma correggimi, sono ben contenta se questo non è vero, però insomma è anche di le immagini che girano un po' sui social, che è stata esposta questa grande bandiera palestinese sulla facciata del Duomo di Milano. E quindi questa è un altro modo, insomma, di dare visibilità, di non stancarci, perché lo ricordiamo, 243esimo giorno di genocidio vuol dire che stiamo parlando di quasi 37.000 morti accertati, poi quanti sono quelli rimasti sotto le macerie che non si sa, scomparsi, dispersi, forse sono altri 10.000, e parliamo di più di 83.000 feriti. Sempre questo sono numeri che vengono dati, che però sapete perfettamente quanto possono essere non reali. Dicevo che oggi sono dal 67 ad oggi, quindi sono, oddio, aiutatemi a fare il conto, 57 anni dalla Naxa, che sarebbe l'invasione, l'inizio della guerra dei sei giorni. Infatti proprio iniziò il 5 giugno 1967 con un attacco improvviso. Israele in due giorni conquistò tutto quella che è l'attuale Palestina occupata, ovvero sia la Cisgiordania, Gerusalemme, le alture del Golan, il Sinai, e poi insomma, mi sembra i primi due giorni solo Cisgiordania e Gerusalemme, poi si allargò agli altri territori di cui parleremo, e un pezzo del Libano. Perché dico anche questo? Perché poi in questi momenti si sta allargando la tensione, no? Nonostante fanno finta di parlare di accordi, in realtà è anche notizia di queste ore di una sparatoria davanti l'ambasciata americana, degli Stati Uniti, scusate, non americana, a Beirut, e quindi insomma, e questo ci fa ben capire come insomma le tensioni si innescano, ma a noi sembrano, come dire, improvvise, quando invece continuamente in questi giorni ci sono stati comunque degli attacchi israeliani sia sulla parte siriana sia nel sud del Libano in particolare. Alcune volte, come qualche mese fa, sono addirittura arrivati dentro Beirut uccidendo appunto alcuni rappresentanti importanti, insomma, da un punto di vista anche diplomatico, mettiamola così, e quindi, cioè, forse la memoria non può essere così breve, no? Da ricordare solo che cosa avviene ieri. E quindi insomma a voi, anche non so chi vuole iniziare per prima, iniziamo facendo una panoramica, no? Tu prima dicevi, mi guardavi, dicevi no, vabbè, insomma, le mobilitazioni anche qui in Italia. Parlando, perché la cosa più visibile in questo periodo sono le mobilitazioni, diciamo, dentro le università, dentro le scuole, le tante accampate, anzi ne voglio dare un'altra perché proprio di oggi o di ieri, insomma, mi è arrivata anche quest'altra notizia dell'Aquila, che c'è stato anche di fronte all'Università dell'Aquila, hanno messo delle tende, quindi insomma queste accampate sono, si muovono, aumentano, diminuiscono, però insomma aiutatemi un pochino a raccontarle.
Allora, inizio io con l'idea che non si muove molto in Italia. Veramente ci sono mobilitazioni in tantissime università e è proprio un momento, usiamo sempre questo termine ultimamente, senza precedenti, che è parlando di tutto il mondo, non si è mai visto una mobilitazione diciamo così unita e così coordinata in tutto il mondo, usando poi questo metodo, no, degli accampamenti, che dà molta visibilità, anche molto simbolico, con tutti i palestinesi che stanno nelle tende a Gaza, e quindi ha dato molta visibilità. E poi dietro di questo, in ognuna di queste mobilitazioni, ci sono le richieste ben specifiche di porre fine alla complicità della propria università con l'apartheid israeliana. Quindi questo nel mondo anglosassone, dove le università funzionano più come corporation che università, si parla di disinvestimento, quindi di ritirare i fondi che le università hanno nelle imprese complici. E in tutto il mondo poi si chiede di interrompere gli accordi accademici, partnership con queste imprese complici, e quindi si chiede di non avere nessun legame con le università israeliane, perché hanno un ruolo molto ben documentato. Cioè, è uscito un libro recentemente, che dovrebbe uscire in italiano tra poco, di una accademica israeliana che ha avuto poi tutto accesso a tutti gli archivi in ebraico, e ha scritto, ha lavorato per 4 anni a documentare come non solo le singole università, che siamo un po' abituati a sapere come sono complice, ma il sistema accademico in Israele, come è funzionale proprio al sistema di apartheid. E quindi è proprio unico questa mobilitazione e queste richieste così specifiche. In Italia poi ci sono, come in tutto il mondo, ci sono stati risultati in risposta a queste mobilitazioni, questi accampamenti. E se si pensa che in 20 anni di lavoro sulla campagna di boicottaggio accademico avevamo 3 esempi in tutto il mondo, 2 università in Sudafrica e un dipartimento a New York, adesso abbiamo una 50 di esempi di università che hanno preso qualche tipo di misura. Hanno risposto a tutto quello che hanno chiesto le mobilitazioni studentesche? No, però non abbiamo mai visto una cosa del genere. In pochi mesi una 50 di esempi. In Italia c'è l'Università di Milano che ha interrotto gli accordi con l'Università di Ariel, che sta nella colonia illegale dello stesso nome, e ci mancherebbe assolutamente, però per anni si chiedeva all'università di interrompere, certo, questo accordo, e finalmente l'hanno fatto. Poi ci sono i senati accademici a Torino, che ha votato contro la partecipazione del bando del MAICI con le università israeliane, e il senato a Pisa che ha votato chiedendo alla MAICI di rivedere quel bando, quindi una non partecipazione implicita, diciamo, in questo voto. Il rettore dell'università di Bari, che si è ritirato dal comitato scientifico del MedOr del Leonardo. Quindi qualcosa senz'altro si muove, e senz'altro toccherà alle mobilitazioni studentesche e anche docenti che sostengono le mobilitazioni a implementare questi primi passi che tante università hanno fatto verso un boicottaggio accademico.
Sì, se posso aggiungere, sì, anche da dire che lungi dal fare un'analisi complessiva in questo momento, perché è vero che l'Italia si sta muovendo, senz'altro bisogna essere positivi, le giovani stanno facendo un lavoro incredibile con le occupazioni, con le tende, eccetera, quindi insomma contribuendo enormemente al movimento internazionale. La questione è la risposta delle istituzioni accademiche. C'è da dire che ci sono anche forze appunto che operano affinché le università non prendano posizione, perché si sono ricevute lettere da organizzazioni come Solomon, che è un'organizzazione di studiosi, sono quasi tutti docenti di giurisprudenza, ed è un'organizzazione sionista, pertanto che approccia direttamente gli organi più alti, quindi le cariche più alte dell'Accademia, senza neanche passare diciamo, per coloro che hanno proposto in prima istanza, quindi senza intavolare un dialogo, ma andando immediatamente a criminalizzare con l'accusa ormai talmente ovvia e scontata che quasi decade da sola, di antisemitismo. Quindi la questione in molte università è questa reticenza al cosiddetto boicottaggio accademico, nonostante si sia spiegato molto bene i documenti, quindi le lettere che sono state inviate ai vari senati accademici, ai rettori, eccetera, di presidenti di dipartimento in tutte le università. Voglio dire, in accademia cosa si fa in accademia? Si leggono, si interpretano le fonti, i documenti, quindi se qualcosa non è chiara la si chiarisce, quindi non è assolutamente questo il problema è il riconoscimento della assoluta diciamo complicità, quindi del peso specifico che le università israeliane hanno nell'oppressione sistematica del popolo palestinese. E loro appunto lì non si tratta neanche di dual use, cioè è una produzione scientifica finalizzata, mirata al genocidio. Ecco, e poi c'è tutta la questione dell'educidio o dello scolasticidio, che non a caso è un termine coniato nel 2009 insomma in Palestina, a definire quella che è la sistematica, sì, infatti, intenzionale.
E fai bene a parlare del 2009, che ci dà già un'idea, sì, no, di quanti anni, che non è iniziato tutto il 7 ottobre.
Appunto, che è la sistematica distruzione delle strutture accademiche, e che va di pari passo con quello che si definisce epistemicidio, cioè la distruzione della conoscenza e della produzione di conoscenza palestinese.
Tra parentesi, proprio per quello che stavi raccontando, mi viene in mente che è uscito questo articolo, no? Su Repubblica, cari studenti, Israele non è un regime, ed è un articolo pubblicato del 2011, scritto appunto da questo giornalista israeliano morto esattamente 2 anni fa, e viene riproposto oggi sul titolo su Repubblica come se fosse una notizia di oggi, cioè che viene scritta oggi. Non a caso c'è anche un comunicato dei giornalisti di Repubblica appunto che condannano questo modo veramente falso di dare le notizie, perché poi un conto e tu dici, sai, rinvio un articolo del 2011 di, adesso mi sfugge il nome del giornalista, aspetta ve lo recupero un attimo, Dennis McEwens, che è, uno dice, sai, l'ha scritto nel 2011, però oggi anche potrebbe essere valido. E dico questo perché se volessimo fare un paragone con le cose già dette e già fatte, poi magari anch'io però vi dico di chi è e dove lo potete trovare. Volevo segnalare un articolo, questa volta del 3 dicembre 1971, di oggi ho proprio i vuoti, e Mahmoud Darwish, che parla di Gaza e che sarà un problema per Israele, ne parla prima della guerra del Kippur, quando c'era stata a novembre del 71 mi pare una rivolta proprio dentro Gaza, se non erro proprio dentro Jabalia, che è stato uno dei campi da cui sono partite quasi tantissime rivolte, compresa la prima intifada. E si può trovare tradotto ovviamente Mahmoud Darwish è morto nel 2008 e 9.
No. Mi chiedi uno sforzo, cioè, di memoria, però
sì, eppure io faccio fatica, poi lo ritrovo. E insomma, quindi parliamo di un articolo del 1971 in cui, se uno lo legge oggi, sembra che si parla della capacità, ed è un invito, c'è, cioè, anche, insomma, come dire, un sostegno, una poesia all'eroicità, tra virgolette, degli i palestinesi e le palestinesi di Gaza di resistere, no, a questi continui attacchi, invasioni, carri armati. E cioè, se uno non sapesse, potremmo riproporla anche noi, se volessimo fare come Repubblica e dire l'ha scritto oggi.
Ma anche questo,
peccato,
fa parte,
che chi ascolta,
vuoi,
questa radio non è così ignorante,
certo,
quindi sa.
Ma anche questo, se vuoi, fa parte dell'epistemicidio, nel senso che la narrativa poi coloniale israeliana e quella coloniale di tutti gli altri paesi che hanno sposato, ecco, la narrativa israeliana consiste anche in questo, cioè quindi nella distruzione sistematica di ciò che è conoscenza, di ciò che è storia, di ciò che è la storia anche della resistenza palestinese, quindi anche come viene dipinta, se vuoi, la resistenza palestinese, come arriva a noi oggi, è in continuità assoluta con questa sistematica distruzione di tutto ciò che è palestinese. Pertanto ha senso parlare di genocidio, e finalmente, ecco, la parola si sta abbastanza, diciamo, accettando, sdoganando, nonostante poi proprio nelle accademie, ecco, ci sia questa resistenza, perché sai, noi vogliamo anche un po' bypassare degli eventi che, a cui non vogliamo dare importanza perché comunque sono violenti, ma l'aver ricevuto delle lettere che non sfiorano neanche tanto l'intimidatorio, ma lo sono, anche da colleghi e colleghe ebraiste, ecco, che quindi in maniera, sai, voglio dire, molto così non critica, al di là del fatto etico, no? Di vedere gente civili ammazzati in questo modo, ma non sono lucidi, non so come dire, ecco, quindi questo è effettivamente un problema, io penso, all'interno delle università, e in particolar modo per quello che riguarda appunto la mia conoscenza insomma, globale dell'Italia, probabilmente proprio per la sua storia.
C'è senz'altro con questo, cioè questo periodo di tantissime misure prese da università in giro per il mondo, ovviamente Israele e le università israeliane sta reagendo, non lascia passare questo momento. Ovviamente è una cosa molto preoccupante per Israele. E la scorsa settimana il ministro dell'innovazione, scienza e tecnica ha stanziato 22 milioni di euro proprio per combattere il boicottaggio accademico. Le università che hanno preso misure in giro per il mondo stanno ricevendo lettere o da quello che sarebbe la CRUI israeliana, oppure dalle singole università con cui hanno interrotto gli accordi. E quello che fa molto bene in questo libro di cui parlavo prima, che si chiama Towers of Ivory and Steel, di Maya Wind.
Sì, è uscito anche un articolo, se non erro,
su Jacobin oggi, sì. Che non solo documenta la complicità, ma smonta anche questa idea falsa delle università o l'accademia israeliana come bastione della libertà, e che non vanno boicottate perché sono falsamente dichiarate come gli unici entità in Israele che si muovono un pochino contro l'occupazione, che sì, sappiamo che sì. Che
non sì, è. Infatti l'articolo in italiano che potrete trovare su Jacobin Italia tradotto è del 24 aprile, di un mesetto fa, più di un mese fa, è di Maya Wind. E inizia proprio dicendo: le università israeliane sono state progettate e costruite per fungere da pilastri dell'ingegneria demografica regionale e dell'espropriazione palestinese. Quindi è un articolo che già potete trovarvi. Lei parla di boicottaggio, parla del perché, quindi delle università dei coloni, e non a caso tu prima citavi l'università dentro Ariel, in particolare parla di questo, parla dello squalicidio, della repressione, e lei è una cittadina ebrea israeliana, è anche una ricercatrice post dottorato presso il Dipartimento di Antropologia dell'Università della British Columbia, e dovrebbe, come dicevi, insomma, uscire tra poco il suo libro tradotto da Edizioni Allegre, mi pare c'è scritto, vediamo un po', sì, tradotto proprio dalla redazione di Jacobin, quindi potrebbe essere interessante, perché insomma questa storia noi ci interessa ricostruirla, no? Far capire che non nasce tutto oggi, che la storia è molto più indietro nel tempo, come viene ricostruita e ripercorsa. L'abbiamo fatto e continuamente, cioè, perché insomma c'è da capire che qui non è un problema di gli ultimi episodi, ma di come si sta costruendo negli ultimi. Noi parliamo spesso della Nakba come data clou, però in realtà ci viene dimostrato da tante inchieste storiche che è molto precedente, no? Giusto per immischiare un po' le notizie, anche di insomma domenica, mi sembra, domenica verrà presentato un libro tradotto anche questo in italiano che parla proprio delle rivolte del 1939, sì. Quindi precedente
36-39, rivolte arabe contro gli inglesi, sì.
E quindi c'è anche lì, è una storia che a volte abbiamo un po' raccontato grazie a compagni palestinesi, insomma, che hanno avuto accesso a questa documentazione, perché parecchio materiale ovviamente era più in arabo o in inglese.
Sì, parecchio materiale in arabo e in inglese, ma non solo, tantissimo materiale è stato distrutto. Cioè, ricordiamoci poi sempre che fa parte anche questo, no? Se vuoi, della continuità della distruzione della conoscenza. Ma eravamo a Gerusalemme già nel 99, quando Israele, nel 2000, a quel punto, quando Israele attaccava l'Orient House, che era considerato un po' il municipio di Gerusalemme, e ne trafugava tutto il materiale storico, e quindi parliamo di un archivio, l'archivio, ecco, una buonissima parte dell'archivio palestinese, poi tutta un'altra parte fu mandata in Germania all'epoca, eccetera. Quindi voglio dire, questa questione, ecco, della distruzione continua, e sono molto d'accordo quando dici che poi guardare indietro è assolutamente fondamentale, perché ovviamente è tutto in continuità, però questo sembra ovvio solo a noi in questo momento, ma non sembra assolutamente ovvio a chi ha il dovere di raccontarci le cose come stanno, perché le rivolte dei palestinesi contro la colonizzazione sono cominciate già nel 29, quando ci fu la prima rivolta araba contro i britannici, e poi proseguirono nel 36 e nel 39, insomma furono tre, e ci furono grandissime manifestazioni, e già allora, soprattutto quella tra il 36 e il 39, aveva come chiave, diciamo, la contrarietà dei palestinesi alla vendita a bassissimo prezzo, quindi dei terreni, ai coloni israeliani da parte degli inglesi. Quindi mentre il genocidio in Europa si intensificava, arrivavano già questi coloni. Insomma, Hannah Arendt ce lo spiega molto bene, per dire un nome molto noto, nella banalità del male, ad esempio, no? Quindi di come avviene poi questo passaggio dei sionisti verso la Palestina. Quindi, ecco, all'epoca si erano, e ci sono state rivolte anche sanguinose, insomma.
Sì, sì.
Ecco, e poi sono continuate, quindi non nasce da ieri. Quello che succede è in assoluta, ovviamente, continuità con il passato e con la necessità di libertà di questo popolo che non sottostà alla colonizzazione. E lo Stato di Israele è nato, tra l'altro l'abbiamo già detto, in un momento in cui è nato come progetto coloniale, in un momento in cui i paesi arabi della regione mediterranea si stavano decolonizzando. Quindi è un ossimoro, va bene, storico, e poteva nascere soltanto in forma estremamente violenta.
Sì, indubbiamente. Volevo anche rifarmi un pochino a quello che stavi dicendo, mi veniva in mente, insomma, poi magari ritorniamo sul tema università, quando dice il tentativo di distruggere la cultura, ma proprio perché ho letto un po' l'incipit di questo libro, anche il tentativo, perché insomma nelle varie ondate anche di occupazione che ci sono state, anche in Cisgiordania, me la ricordo nel 2002, ma anche ultimamente, Israele ha puntualmente distrutto quelle che sono le anagrafi. Quindi non solo un problema di cultura, ma anche il tentativo, cioè penso all'anagrafe da un punto di vista, il catasto, insomma, come li chiamiamo, oltre che l'anagrafe demografica per capire chi sono i residenti, quanto, quali sono. Cioè questo l'ha fatto anche ultimamente a Ramallah, quindi il tentativo proprio di distruggere quelle. Lo sta facendo e lo fa continuamente anche a Gaza, distruggere le infrastrutture civili che potrebbero servire un domani a poter, ai palestinesi, per dire ma io qui ci sono, tant'è vero, l'ha fatto nel 48, l'ha fatto nel 67, lo fa a ondate proprio, no? Puntualmente alcuni dati vengono totalmente distrutti, quindi spesso quando noi immaginiamo anche per il diritto a ritorno i palestinesi che rimangono con le chiavi e con i loro pezzi di carta cartacea, che Israele non li riconosce puntualmente.
Sì. Loro si rifacevano al tabù, che era il registro catastale ottomano, che gli inglesi avevano ripreso in pieno, non l'avevano modificato, e come tu dici poi Israele non l'ha riconosciuto, quindi questo luogo vuoto che avevano trovato era solo nella loro immaginazione, c'era gente che possedeva terre regolarmente registrate.
Certo, tant'è vero che alcune volte, insomma, alcuni di queste le hanno pure comprate a bassissimo costo. Esatto. E poi dopo il 48 con la legge, come dire, dell'assenza, no? Che vige ancora adesso, che dopo una settimana sì. Gli stabili, le case, le terre sono dichiarate occupabili, tra virgolette, no? Quindi c'è tutta una serie di aberrazioni anche giuridiche che vengono. E questo mi sembra importante, perché per costruire delle norme, delle leggi, delle aberrazioni, come le definiamo, giuridiche, vuol dire che dietro ci stanno una serie di università, una serie di strutture, no? Che lavora per rendere, tra virgolette, legali. D'altra parte il limite tra legale e illegale lo vediamo, è veramente effimero, no? Cioè, lo vediamo anche qua, fino a pochi anni fa non esisteva il reato di immigrazione clandestina, basta creare un reato per riempire le carceri e per avere non so quanti migliaia di persone detenute, insomma, in virtù del perché presunti scafisti o per aver agevolato l'immigrazione clandestina, insomma, no? Prima non lo era. E questo lo è uguale per tutti i palestinesi che si sono trovati a dover rispondere negli ultimi anni a delle norme sempre più restrittive, penso al ricongiungimento, penso alla possibilità, insomma, di passare da un'area a un'altra della Cisgiordania o a Gerusalemme, insomma, in cui c'è un bello studio dietro come viene pianificata un'espropriazione di terra che, insomma, la chiamavamo prima espropriazione, pulizia etnica, insomma potremmo trovare tanti modi. Oggi forse il termine che racchiude tutto, ma anche in virtù di quello che sono sempre le convenzioni internazionali, quindi mi riferisco ancora una volta a Ginevra, nata dopo la seconda guerra mondiale, è definito genocidio, cioè perché si parla non solo delle persone ma anche dei territori, quindi per farci capire, no?
E tutto questo ovviamente le università non sono, no? Non sono scevre dal discorso, nel senso certo. Che è chiaro che collaborano, perché il fatto stesso che, come dicevo prima, questa organizzazione Solomon è fatta per la maggior parte da studiosi, docenti universitari, e la maggior parte sono docenti di giurisprudenza, questo ce la dice lunga, insomma, su d'altro. Onde è la notizia che Israele abbia fatto pressioni sulla Corte Penale Internazionale, è uscita anche quella, quindi insomma non si ferma, cioè quel che è legge per tutti quanti e non è legge per loro che si fanno.
E che la Camera degli Stati Uniti invece ha votato, no? Vabbè, a maggioranza repubblicana, questo c'è da dirlo, anche con il sostegno di 43 deputati, 42 insomma, non mi ricordo. O democratici, ha votato per delle sanzioni per insomma, sì. Nei confronti del Tribunale Penale Internazionale, no?
Sì. C'è da ricordare sempre che gli Stati Uniti non hanno aderito
appunto.
A quella corte, perché quindi non vogliono essere processati per tutti i crimini che commettono. Però sì, tornando al discorso giuridico, c'è ovviamente in questo momento c'è molta attenzione sugli accordi militari, accordi anche in campo accademico che hanno qualche cosa a che fare con l'ambito bellico, però ci sono tanti altri tipi di accordi che sono pericolosi lo stesso, no? Se si pensa a le collaborazioni con le facoltà di giurisprudenza in Israele, che sono quelle facoltà che appunto creano queste giustificazioni tra virgolette giuridiche per le politiche di Israele, che è ovviamente un pericolo per il popolo palestinese, ma anche per il diritto internazionale stessa, no? E quindi sono questi accordi che magari c'è meno attenzione su questi accordi, ma sono pericolosi lo stesso. E c'è anche, parlando noi della cancellazione del patrimonio palestinese, patrimonio culturale, e ci sono anche tutti gli accordi, specialmente tra università italiane, in questo caso con facoltà di archeologia, che portano avanti scavi nei territori occupati e con doppio, cioè due motivazioni principali, che è quello di rubare il patrimonio palestinese e creare una narrativa falsa di quella storia. E a pensare, cioè io sto pensando in questi giorni, no, che un po' con la proposta di Biden o Israele, non so come chiamarlo, ma è quello del cessate il fuoco, e si comincia a parlare un po' della ricostruzione, ma ci sono cose che non si possono ricostruire, no? Perché se si pensa a tutte le università che sono state distrutte, ricordiamo ancora una volta che deliberatamente non è che si trovavano per caso sotto bombe che cadevano, ma erano presi di mira, anche fatti esplodere con esplosivi e università vuote, palazzi vuoti, proprio per radirli al suolo, e con quelli ovviamente ci sono tutti gli archivi, i laboratori, c'è un patrimonio immenso. Se pensiamo alle nostre università, cioè una perdita enorme per il popolo palestinese, e non per dire per niente che non si può ricostruirà quello che si può, però cioè bisogna riconoscere quello che anche un relatore speciale dell'ONU che ha chiamato uccidere l'apprendimento, cioè che io trovo un termine molto forte di quello che Israele sta facendo a Gaza. E quindi è a maggior ragione che bisogna interrompere. Non è assolutamente accettabile che le nostre istituzioni mantengano rapporti con queste con le università israeliane, che sono complici di tutto ciò.
D'altronde poi anche è stato talmente evidente, nel senso i soldati si sono fatti le foto nelle biblioteche a cui davano fuoco, e questo non voglio fare paralleli osceni, però ci siamo capite, cioè un odio profondo rispetto anche alla cultura, alla conoscenza che si è sviluppata in questi anni, e come dicevi tu, non è che si ricostruiscono così facilmente quelle cinque università di Gaza che sono andate distrutte e tutto quel sapere. Ora nelle università ci si sta interrogando e si sta chiedendo e si stanno aprendo insomma opportunità per i palestinesi, si sta rispondendo all'appello dei docenti, dei rettori, delle rettrici docenti di Gaza rispetto al sostegno che si deve assolutamente dare a tutte queste studenti e studenti che si trovano a non poter studiare. Quindi come fare? È chiaro che in un primo momento si sposterà quanto più possibile online, per quanto questo possa
anche
funzionare,
grosse difficoltà.
Si sta pensando di
la
rete è sotto attacco, si sta pensando di mettere a disposizione il materiale, quindi no, l'accesso alle biblioteche online, perché non c'hanno più i libri dove studiare, insomma, ecco, quindi si è in queste condizioni. Però ovviamente questo non basta, cioè non si può pensare di risolvere la questione facendo docenza online, ma si deve assolutamente ricostruire. E anche lì la questione è grave, perché ci sono già i piani, come sappiamo, di ricostruzione, sono piani avanzati dai coloni di ricostruzione di Gaza. Quindi insomma lo scenario futuro, di cui io veramente dico è assolutamente prematuro, cioè non si può parlare di scenari che hanno già preparato, anche lì con la complicità delle università, perché ci sono appunto piani di sviluppo di tutto il litorale di Gaza, con nella loro idea cosa? Senza i palestinesi, che dovrebbero essere cacciati dove? Nel Sinai, se sì, si deciderà di abbattere il muro, cosa che ci auguriamo, no? Che non faccia, nonostante i palestinesi appunto dovranno vivere in quelle condizioni, perché questo sarebbe, determinerebbe ecco, una nuova Nakba decisamente. Ecco, quindi questo è quello che poi sta succedendo rispetto all'università e rispetto alla testardaggine dei rettori di non uscire, dei rettori o di tanti docenti, di non uscire dalla Fondazione Medor, come se il loro ruolo di rappresentanza di un'istituzione come quella accademica non pesasse rispetto a delle scelte che pensano siano personali, laddove Leonardo, cioè l'Italia lo sappiamo che è il terzo paese esportatore di armi ad Israele, Leonardo è il gruppo che principalmente gestisce il commercio, per non dire il traffico, di armi in tutto il mondo, e che è responsabile nella gestione criminale, secondo noi, dei confini europei, perché anche su quello abbiamo parlato di migrazione prima, Leonardo è assolutamente embedded, cioè assolutamente coinvolto in questo, e sappiamo che ad aprile
ha fatto
un accordo con Trenitalia già ad aprile, in cui si impegna a trasportare dove, cioè, quindi diciamo che questo, unitamente alle dichiarazioni della NATO molto recenti e all'apertura dei francesi in primis, dei tedeschi e di altri, quindi al coinvolgimento pieno e diretto della NATO sul fronte russo-ucraino, ecco, ci fa, voglio dire, il piano ci sembra molto chiaro.
Questo sicuramente, però tornando un attimo insomma anche al discorso del boicottaggio accademico, no? Mentre parlavi, no? Quando parlavi dicevi anche la testardaggine, no? Non solo dei rottori, perché ci sono delle immagini, delle foto che nonostante insomma la devastazione intorno e nonostante quello che ci viene raccontato, no? Da questa radio abbiamo sentito anche le parole di una, come si dice, una dottoressa, non so se era proprio dottora o infermiera, però che lavorava con Medici Senza Frontiere, vabbè, non mi ricordo, che è stata sul confine di Rafa, e oggi ho proprio dei vuoti di memoria, sarà questo caso improvviso, non lo so, e insomma, e raccontava appunto delle difficoltà, insomma, il fatto anche da un punto di vista degli ospedali, della devastazione, eppure ci arrivano immagini che girano sui social di bambini che sotto le tende continuano a studiare nei posti più devastati, in mezzo alle macerie, continuano a insomma, a comunicare, no? A maestre, tra virgolette, no? E questo gli fa veramente impressione, no? La voglia che comunque c'è, questo rispetto a Gaza. Poi anche sulle difficoltà, insomma, se pensiamo alla Cisgiordania, di spostamento, quindi di arrivare nelle proprie scuole, di quanto sono attaccati i giovani studenti e studente dei coloni, quindi quanto spesso, no, c'è stato bisogno anche di azioni di interposizione, mettiamoli così, insomma, sì, di gruppi, sì, che agevolano l'arrivo.
Sì, sì, degli studenti a
veramente,
scuola.
Veramente faccio fatica a pensare che altro, cioè, che altro abbiamo bisogno di sapere e di vedere, no? Di che altro dobbiamo parlare? Sembra molto, parlano a volte molto più le immagini che le nostre parole, no? Diciamo, beh, noi siamo una radio, ovvio che ne parliamo, però si era giustificato un po' di tempo fa, no? Per la difficoltà di comunicazione e di notizia, adesso è dilagante. Se voi ci fate caso, anche i nostri, molte volte, telegiornali, magari non parlano, parlano poco, però le immagini che mandano dietro sono immagini che parlano da solo.
Sì, è una devastazione totale, nel senso, sappiamo la stima per la rimozione delle macerie è stato stimato in 15 anni, quindi quanto più avanzano più crescono gli anni, 15 anni, ecco, quindi è una devastazione. Lasciamo perdere l'ambiente, cioè non facciamo questi discorsi, perché hanno scaricato il triplo di quanto, ma ormai penso anche molto di più di quanto fu scaricato di Hiroshima e Nagasaki insieme.
Sì, 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 sicuramente.
Ecco, quindi insomma è una devastazione talmente profonda che si fa veramente fatica. Ma non esistono più gli asili, cioè dagli asili alle scuole, alle università, ai centri di ricerca, tutto è stato raso al suolo. Quindi questa cosa, insieme ovviamente, non è che si fa paragone tra abitazioni civili, cioè tutto è assolutamente scandaloso, ma è la sistematicità, cioè non è la prima volta che Israele bombarda le scuole e gli asili, certo. L'ha fatto tante altre volte.
Neanche gli spazi protetti, no?
No, sì, assolutamente, ovvio. Gli ospedali, lo sappiamo, insomma, hanno sparato sulle ambulanze tante volte, le università tante volte, a Bir Zeit, per dirne una, ma anche a Najah, a Nablus, quindi in Cisgiordania, tantissime volte sono entrati nei campus, tantissime volte hanno attaccato gli studenti loro, e poi, come tu ricordavi prima, i coloni. Ora noi conosciamo la storia di Attuani, no? Dove lì, sì, c'è, certo, bisogno di scortare i bambini piccoli che altrimenti non riescono a raggiungere la scuola, per esempio.
Ma sono immagini di questi giorni, oggi in particolare, perché è la giornata che loro celebrano come la delle bandiere, no?
Sì.
Di coloni armati di fronte a, sì, Gerusalemme Est, no? Tutti, sì, belli in posa, quindi ci fa ben capire qual è il clima, insomma, no? Però insomma torniamo un attimo anche per maggiori informazioni, perché poi l'altra cosa che guardo a te, perché insomma magari per un aggiornamento, no, anche rispetto a che cosa avviene negli Stati Uniti, perché uno delle notizie che leggevo, insomma, su Haaretz di un paio di giorni fa era un articolo che parlava di come Trump aveva un bisogno disperato dei soldi di Miriam Adelson, e lei però pone una condizione: l'annessione di tutta la Cisgiordania. Quindi diciamo mobilitazioni forti dentro l'università degli Stati Uniti, è partita un po' lì l'idea anche delle tende, però anche tanto, insomma, tanto lobbismo.
Sì, sì, assolutamente.
Si intreccia anche molto, sì, con, sì, le elezioni,
sì, sì,
no?
Lei è la moglie di quello che era il più grande donatore del Partito Repubblicano, e figuriamoci anche il Partito Democratico c'ha il suo grande donatore che condiziona ovviamente, detta un po' la linea politica su Israele. E sappiamo che Adelson è quello che ha fatto costruire, e con le sue donazioni, la scuola di medicina dell'Università di Ariel nella colonia dello stesso nome. È sempre stato molto per questa linea di occupare tutto e spingere le colonie, quindi non sorprende che lei segue, no? Quello che era la sua linea. E come ho detto, succede esattamente la stessa cosa nel Partito Democratico, e siamo in una, ancora una volta sotto le elezioni, e si vede l'effetto assolutamente. Allo stesso tempo, le grandi mobilitazioni che ci sono state in questi mesi, non solo nelle università ma anche nelle strade negli Stati Uniti, con tante occupazioni di sedi istituzionali, la Statua della Libertà e così via, bloccando le strade, interrompendo la campagna elettorale di Biden, eccetera, comunque hanno spinto a lui di almeno prendere qualche, o tentare di prendere qualche tipo di misura, assolutamente inadeguato, però dimostra comunque la potenza che abbiamo come mobilitazioni. E anche pensando alle mobilitazioni studentesche negli Stati Uniti adesso, si sono unite tantissime persone che veramente non sapevano molto della Palestina, questo si è detto molte volte, hanno imparato, perché anche quei accampamenti anche erano accampamenti didattici, dove si faceva teaching, no? E imparavano, e sapevano solo che c'era una parte giusta dove stare, e loro stavano da quella parte, e quindi sicuramente ci sarà qualche università che ha promesso di istituire un comitato per studiare accordi e così via, che non farà quello che dovrebbe, interrompere questi accordi, però non c'è modo di tornare indietro, quelle mobilitazioni, non c'è modo di non sapere più o non vedere più, cioè quello è un cambiamento in quella generazione che non tornerà indietro. E così anche le loro richieste e la visibilità che hanno avuto anche sull'opinione pubblica, abbiamo visto in questi giorni c'era un sondaggio in Germania, quindi il contesto forse più difficile che abbiamo, che è passato dal, mi sembra, 72% che pensava che Israele facesse bene a portare avanti questi attacchi a Gaza, e a 61% che pensa che no, che non va bene. E quindi in Germania, quindi c'è veramente, è senz'altro inadeguato al momento, alla tragedia, al genocidio, però c'è un grande cambiamento in corso, dobbiamo riconoscerlo, dobbiamo costruire poi le mobilitazioni su questi piccoli passi che sono stati fatti, e così nei movimenti. Noi vorremmo tutto domani, però la velocità che abbiamo visto in questi mesi di tutte le misure prese da università in giro per il mondo è una cosa che non abbiamo mai visto, e dobbiamo sempre tenere in mente che la lotta è lunga, e dobbiamo stare dietro a tutte le richieste e tutte le promesse fatte.
Non so se vuoi aggiungere delle cose rispetto... Scusa, non so se vuoi aggiungere delle cose invece rispetto anche alle università italiane.
Ma guarda, io ripeto, le università italiane, secondo me anche, insomma, poi non è, gli studenti italiani, insomma, si sono mobilitati anche...
No, da un punto di vista dei docenti, per questo te lo chiedevo.
Guarda, da un punto di vista dei docenti c'è una... sicuramente ci sono, dipende un po' dalla grandezza degli Atenei, non è che si può molto quantificare, ma c'è molto sostegno. Sicuramente c'è molto sostegno, però c'è una grande difficoltà anche di molti docenti, anche perché vengono avvicinati, come dicevo prima, vengono avvicinati da altri colleghi, vengono avvicinati da queste organizzazioni di cui parlavo prima. Ecco, quindi c'è una difficoltà, diciamo, a uscire allo scoperto in maniera più serena e tranquilla, e quindi in tanti effettivamente non hanno poi firmato le lettere, però non hanno neanche, diciamo, esplicitamente condannato. Ecco, quindi questo secondo me è un dato positivo, cioè non ci sono state nelle università delle prese di posizione contrarie alla mobilitazione da parte degli insegnanti, mentre ci sono state sì delle chiarissime prese di posizione a favore delle mobilitazioni. Ecco, penso che questo sia un dato da considerare.
Si è visto anche, si è parlato moltissimo di questo in Israele, il cosiddetto boicottaggio silenzioso, che magari qualche dipartimento o qualche conferenza decide di non invitare rappresentanti delle università israeliane, ma senza dichiararlo come boicottaggio. Questo per alcune conseguenze che possono avere, o intimidazione o paura di esporsi, però si parla moltissimo di questo, che sono crollate gli inviti, le collaborazioni con le università israeliane.
Una delle università che è uscita ultimamente, no? È quella di Palermo, che è comunque ha rescisso, però mi dicevi che anche lì lo fa per motivi di sicurezza, leggendo bene il comunicato?
Allora, leggendo il comunicato del Senato accademico, quello che hanno votato è di interrompere gli accordi Erasmus, quindi la mobilitazione, sì, con le università israeliane. E nel documento c'è scritto per motivi di sicurezza, e non so, mi viene da pensare, cioè, non lo so, non so perché in questo momento, dopo 7 mesi di genocidio, in questo momento diventa una questione di sicurezza. E poi ha preso l'impegno di creare un comitato per studiare gli accordi, e quindi questo è un primo passo. Come dicevo prima, dobbiamo senz'altro riconoscere questi piccoli passi e costruire le mobilitazioni per portare avanti e assicurare che vengano implementate queste cose, perché se l'università in buona fede crea un comitato per studiare questi accordi e la complicità delle università israeliane, usando fonti autorevoli, non c'è modo di mantenere questi accordi, cioè non c'è modo di mantenerli.
Sì, infatti, anche perché per molto meno sono stati interrotti o comunque bloccati non solo gli Erasmus, ma anche altri tipi di accordi.
Penso alla Russia.
Sì.
Cioè, tutto il mondo accademico nel mondo si è mobilitato per sanzionare, dopo anni che hanno detto l'accademia stava fuori dalla politica,
certo,
si è mobilitato, quindi l'ipocrisia, sì, non finisce,
sì,
mai.
Sì, questo è veramente, cioè, sta sotto gli occhi di tutti, no? Pensiamo alla Russia oggi perché è il paragone più immediato che abbiamo, però se insomma guardiamo anche la storia della colonizzazione, della decolonizzazione, pensiamo al genocidio in Ruanda, che ancora oggi, dopo 30 anni, no? Esattamente a 30 anni dal genocidio, la Francia forse dice qualcosina, ma ancora non ne vuole parlare, ancora insomma si fa fatica, no? a vedere quanto era chiaro un tipo di complicità, no? Poi arriva dopo quello della Bosnia, per dire, dopo pure là ancora di meno.
Sì. No, ma se pensiamo che volevano addirittura vietare la lettura di Dostoevsky,
sì,
no? Cioè siamo arrivati
proprio
a dei livelli indescrivibili ad un certo punto, e quindi poi vediamo anche lì come la manipolazione no, della narrativa come viene fatta, e quindi anche rispetto invece a che cos'è poi il boicottaggio accademico. Cioè nessuno ha mai detto che si boicottano le singole persone, no?
Certo.
Soprattutto quelle che hanno bisogno invece del sostegno, perché sono voci isolate dentro le loro università. Ce ne sono, non è che non ce ne sono, non è che insomma tutti i professori e le professoresse, insomma, dove ho il personale accademico delle università israeliane, sia tutto assolutamente da una parte. Questo non lo possiamo assolutamente dire. Ci sono tanti e tante palestinesi che insegnano nelle università israeliane. Abbiamo visto quello che è successo, una su tutte, Nadra Shahoub Kevorkian, sì, che è tra l'altro una docente emerita di legge, lei è specializzata addirittura in diritto criminale, ok? E quindi, insomma, come è stata trattata, lei è stata tirata via dalla sua abitazione alle 5:30 del mattino e tradotta in carcere, dove è stata interrogata ed è stata psicologicamente torturata. Quindi ecco, questo è quello che succede alle voci dissonanti.
In un clima di quello che c'è in Israele adesso, mettendo veramente a rischio la sua vita.
La sua vita, esattamente, esattamente. Quindi ecco questo. E il rettore dell'università dell'università ebraica, la Hebrew University di Gerusalemme, che è un colosso molto potente, ha fatto delle dichiarazioni molto molto chiare, che non lasciano proprio adito a nessun dubbio, dicendo che chi non la pensa in un determinato modo, quindi chi non è con le politiche dell'attuale governo israeliano, non può stare nella sua università. Ecco.
Quindi. C'è proprio l'Unione degli Studenti in Israele adesso che sta promuovendo tramite il Parlamento una legge che permette di licenziare, sì, docenti che parlano in qualche modo contro Israele.
Sì.
Quindi c'è, tra virgolette, vabbè, un po' ce lo potevamo anche aspettare, no? Anche perché, insomma, come.
Sì, però questo corrobora quello che diciamo dall'inizio,
sì, sì, che non sono spazi neutri.
Non sono spazi neutri, l'università è assolutamente coinvolta, l'università israeliana è assolutamente coinvolta nella politica genocidaria e coloniale dello Stato di Israele, che ha toccato quello che ci sembra un picco di rispetto con questo governo, ma che comunque è in continuità storica con tutti gli altri governi.
Comunque, diciamo, avremo modo pure magari di leggerlo quando verrà pubblicato questo libro, Torri d'avorio e d'acciaio, magari ci
di Maya Wind.
Sì, di Maya Wind, anche un pochino di più. Tornando a noi e quindi arrivando un po' alle conclusioni di questa chiacchierata, boicottaggio accademico, quindi va promosso, va assolutamente, insomma, come dire, riproposto, perché adesso arriviamo verso l'estate, questo può essere un po', sì, problema, no? Quindi potrebbe esserci,
sì, no, poi i giovani hanno fatto una, voglio dire, sono mesi che stanno occupando, dormendo nelle tende, chiaramente, no? Con attacchi diretti, attacchi all'esterno, cioè è complicato, quindi
si
sostenere,
stanno un po' smobilitando in alcune situazioni,
sostenere gli e le studenti il più possibile all'interno, fuori, non scoraggiamoci, perché come dicevi tu prima, sono processi. Gli studenti comunque si stanno mobilitando da anni, non è che insomma non, certo, l'abbiano, ecco, mai fatto. Questa è una lunga mobilitazione e, come dicevi tu prima, sono assolutamente d'accordo, è un po' un punto insomma, di allerta importante, non si torna indietro, quindi non scoraggiamoci nemmeno di fronte ai rettori, facciamo assemblee nelle università, se c'è bisogno di più informazione, anche se ci sembra superflua rispetto al boicottaggio accademico, diamola. Continuiamo a denunciare la collaborazione di alcune insomma, figure universitarie, quindi cariche universitarie, come, ecco, i rettori, che sappiamo essere in rete, tanto quanto siamo in rete noi sono in rete anche loro, quindi dicono e scrivono delle cose molto simili, ma proprio quasi uguali. non scoraggiamoci, cerchiamo di fargli capire che cosa significa, perché comunque ci sono insomma avvocati che si stanno mobilitando per compilare delle accuse di complicità in genocidio rispetto ad alcuni governi, ad alcune figure nei governi, quindi
sì,
questo
anche qua sono state depositate,
sono state,
no?
Depositate, pertanto questo può toccare anche a loro, se questo potesse mai essere un argomento per cui aprano un po' di più le orecchie, ecco, questo secondo me va fatto, bisogna appunto reagire secondo me con ottimismo a questa fase che ci vede insomma in mobilitazione globale per la Palestina, perché la Palestina è una questione globale.
E bisogna sempre ricordare il contesto, perché ovviamente tutto in questo momento è incentrato sul genocidio, come dovrebbe essere, però ricordare il contesto di 76 anni di apartheid, di oppressione, e assicurare che con il cessate il fuoco che le università non cominciano poi a riprendere rapporti con quelle israeliane. Comunque è senz'altro un punto di svolta, e abbiamo mai visto, c'è un'università in Belgio che il cui rettore dopo che hanno interrotto gli accordi e trovato il modo per uscire da un progetto della ricerca europea di Horizon, ha preso l'impegno di fare a capo di una mobilitazione delle università europee per escludere Israele da questi programmi di ricerca. E quindi questi sono passi mai visti, e vedremo, no? C'è, come ho detto prima, la lotta è lunga, però senz'altro vediamo cose che non abbiamo mai visto in 20 anni di campagna. E sicuramente le mobilitazioni studentesche, dopo una meritata pausa in questo momento, ma comunque useranno l'estate, in tutto il mondo useranno l'estate per prepararsi per l'autunno.
Sì, ma poi c'è anche il fronte Libano, nel senso.
Sì.
Ecco, sì, no, quindi si sta, cioè il rischio che si allarghi in maniera insomma più sostanziale anche sul Libano diventa molto, molto serio, quindi a quello poi chiaramente l'estate è complice, però ecco, io sono con te, non penso che anche se ci sarà un po' di battuta d'arresto, però non ci fermeremo.
Sì, no, immagino anch'io, no? Anche perché oltre le tensioni un po' in tutta l'area, insomma, perché uno dice pensa al Libano, ma pensiamo anche alla Siria.
L'Iran,
vabbè, l'abbiamo messo un attimo da parte, no? Per quello che sta succedendo. Però insomma è un'area destabilizzata, ma soprattutto, come ricordavi te, è l'ultima forma di colonizzazione, di colonialismo, di insediamento, insomma, in cui è chiaro. Qual è il processo, qual è il percorso in cui si continua a rubare terra, si continua ad espropriare chi viveva su quella terra dei propri spazi, no? Vitali, della stessa area, insomma, no? Non solo della terra, anche dell'aria che respira. Non so, noi continueremo a parlare di altre forme, insomma, anche lì, perché fra poco invece apriremo uno spazio, un focus più sull'Africa. Volevo però ricordare anche, prima di chiudere questo spazio, gli appuntamenti di questo fine settimana, perché ce ne sono, poi ricordatene anche voi, però un paio importanti. Uno è l'appuntamento al venerdì 7 giugno alle ore 17, un presidio all'ambasciata degli Stati Uniti per dire stop al genocidio in Palestina, fermiamo appunto il genocidio, e organizzato insomma da varie sigle, in primis dal coordinamento di solidarietà per la Palestina a livello cittadino romano. Poi sono tanti gli appuntamenti, diciamo che un po' sfuggano perché sono talmente tanti i momenti.
Bene.
Sì, da un lato è bene, dall'altro sarebbe anche importante che le tante energie che si mettono dentro questa città, e io lo ripeto ogni volta, per costruire territorialmente, in quartiere, nella piccola scuola, sotto casa, in piazza, mobilitazioni, momenti, presentazioni di libri, attività culturali, trovassero un luogo un po' comune, perché sennò mi sembra che uno fa veramente fatica a rincorrere.
Bisogna crearlo.
A rincorrere lì un po', sono tanti e tutti. Come vi dicevo, questo è uno che mi viene in mente. Poi l'altro che mi viene in mente, oltre che esserci una campagna in atto, ma quello lo possono trovare chi, insomma, sul sito della radio, la campagna per le spese legali per i tre giovani palestinesi nelle galere italiane, quindi anche questo c'è, cioè, un modo per sostenere Ali, Rar e Mansour, ma non solo. Parlando, il sostegno delle spese legali significa anche sostenere la campagna per la loro liberazione, quanto è aberrante l'idea di che cosa vengono accusati quando, come ricordavi te, chi si combatte, a parte manco combattevano perché stanno qua, però insomma sostiene da altre parti, insomma viene dichiarato un eroe, no? Tanto ci fanno vedere di bambini armati in Ucraina contro l'occupazione russa e tanto qua se uno difende la Palestina, quindi pure questo sarà un tema da riprendere. Quindi oltre alle spese legali c'è anche la presentazione, vi dicevo, di questo libro di cui ne parlavamo prima, La rivolta del 1936-39 in Palestina, tradotto da Khaled al-Sisi, e verrà presentato questa domenica alle ore 17 all'Orto Insorto a Roma. E quindi anche un'occasione per informarsi ulteriormente, come all'interno della giornata, anche quella trovate tutte le informazioni sul sito della radio, o sabato 8 invece 8 giugno al Centro Sociale Auro e Marco, non solo una riflessione sul pink washing, ma anche con Anna Bolena, che abbiamo pure sentito dai microfoni di questa radio, no? Parlando della situazione in Germania, ma anche lì sarà possibile magari trovare dei libri come Decolonizzare la Palestina, perché insomma se ne comincia a parlare, perché veramente se ne parlava molto poco e spesso lo dicevamo magari fuori onda, come ci sono altre forme, no? Il pink washing, come vengono negate alcune realtà. Non so se vuoi dire due parole su tutti i tentativi di Israele di rifarsi un po' una facciata.
Sì, quello che viene in mente subito sono i soldati in mezzo alle macerie a Gaza a tirar fuori la bandiera arcobaleno per dire che loro stavano portando libertà a Gaza dopo che avevano raso al suolo. Questo è un esempio su tanti, ma comunque è senz'altro una strategia, un programma da parte del governo israeliano che batte forte, no? C'è il sostegno al Pride in Israele, il sostegno al Film Festival LGBTQ in Israele dal governo, e quindi è senz'altro un tasto su cui Israele batte assolutamente. Sì. Però io stavo proprio oggi stavo rivedendo sui social media, cercandoli, foto di spezzoni palestinesi nei Pride in giro per il mondo. Ma dappertutto lo slogan è No Pride and Genocide. Dappertutto, sì. Cioè erano tantissime le immagini, dal Bangkok al Toronto, cioè in tutto il mondo. E mai visto così tanti, ci sono sempre stati, no? Che questo è un argomento su cui si è lavorato molto e ci sono sempre stati spezzoni, ma mai visto così tanti come quest'anno, e vedere questo slogan che sta dappertutto, No Pride and Genocide, è sì, una cosa molto importante.
Sì. E quindi No Pride durante il genocidio anche qua, poi avremo sicuramente modo di approfondirlo, ne abbiamo parlato tanto ma continueremo a parlarne dai microfoni di questa radio, come parlavamo insomma del tentativo di rifarsi un'immagine tramite lo sport, anche su quello ne parlavamo anche rispetto al Giro d'Italia, ma anche ad altri tipi di sport, insomma staremo attenti a denunciarlo. Poi non so, vi viene in mente altre cose da cui attenzionare, di cui potremmo parlare?
No, guarda, visto che abbiamo dato un po' di titoli così e sulla scia, ecco, della decostruzione della narrativa anche rispetto al Pride e alla queerness, le palestinesi e i palestinesi continuano a produrre anche su questo, e segnalo un testo di Walal Kaisia che è The Colonial Queering in Palestine, non è ancora tradotto in italiano, è del 2023, insomma di fine 2023, che è un testo molto interessante per capire poi il pensiero della queerness decoloniale, insomma, quindi insomma, tutto il discorso sulla intersezionalità delle lotte, come poi invece la narrativa israeliana che sfrutta la questione, insomma, le comunità LGBTQI+ per portare avanti anche in questo senso le politiche d'occupazione.
Senza ricordare che normalmente i Pride, quando almeno sono sempre attaccati dalla parte più religiosa giù in Israele, no? Giusto
dai
per capirci.
Sì, soprattutto dai coloni, perché poi.
Che sono la parte più integralista religiosa.
Sì, volevo, tornando al discorso del mondo universitario e in generale, diciamo che una cosa su cui stare molto attento adesso è che. E Israele vede, no, la propria immagine crollare in questo periodo e come mai prima e ovviamente cerca di recuperare. E una cosa che sta mandando avanti adesso è un gruppo che si chiama Standing Together, stare insieme, e che sarebbe un gruppo, dicono loro, di israeliani ebrei e palestinesi. E ci sono senz'altro un paio di palestinesi coinvolti in questo, però questo è un progetto per smontare, minare tutte le mobilitazioni che ci sono. Stanno mandando questi avanti per fare tournée in diversi paesi, incontri nelle università per parlare di.
Ma sono gli stessi che stanno promuovendo.
Questo è nuovo. E questa è una nuova formazione. La formula è vecchia, però la formazione è nuova.
No, però dicono gli stessi che stanno. Non mi ricordo dove ho letto, però vengono presi ad esempio, piccolo gruppo che però si mette, contrasta i coloni che vogliono bloccare gli aiuti, che fanno azioni di questo genere?
Non
sono sicura che
sono gli stessi.
Però mi sa di sì, mi sa di sì.
Mi pare di.
Senz'altro c'è stata la notizia di oggi o ieri, non mi ricordo, del primo accampamento in Israele, che sarebbe alla Bezalel Academy of Arts. E, organizzato da questa organizzazione.
Dove sarebbe alla?
Bezalel Accademia di Arte.
Ah.
E, che tra l'altro.
Ma in Israele a Tel Aviv, dove?
Sta a Tel Aviv, sì. E che tra l'altro ci sono diverse università, specialmente in Belgio e in Olanda, che hanno interrotto i rapporti con questa Accademia di Arte perché hanno creato un laboratorio per cucire, reparare e progettare cose di stoffa per assistere
ai
militari. Cioè, quindi lavorare sulle divise, qualsiasi cosa di stoffa che serve ai soldati israeliani che stanno commettendo un genocidio. Quindi che ci sia un accampamento in questa università è solo una distrazione dalla complicità dell'accademia.
Sì. Infatti bisogna stare molto attenti, no? Dentro questa capacità poi di poter promuovere e anche mettere tensione e promuovere conflitto e guardate, veramente consiglio a tutti, e poi non so se volete aggiungere cose, se no insomma ci salutiamo, di leggere quest'articolo del 1971, perché il tentativo di creare contrasti dentro i palestinesi a Gaza già veniva denunciata allora, quindi uguale, le politiche purtroppo israeliane sono estremamente uguali e in continuità da decenni, da molto prima degli ultimi episodi.
Beh, delle potenze coloniali, cioè viene ripetuto, no?
sì,
nella storia.
È vero, sì, in realtà sì. È vero, perché poi loro pure usano parecchie leggi e norme che erano del mandato britannico, no? La stessa sulla carcerazione amministrativa, insomma la detenzione amministrativa è un vecchio retaggio del mandato britannico, quindi non c'è niente di nuovo. Quindi molto attenti sia alle nuove formazioni che escono, sia ad analizzare molto bene le notizie, perché qui di fake news ne girano tante e quindi staremo molto attenti anche noi come radio e anche col vostro aiuto, insomma, che magari ci aiutate a ricostruire pezzi di quotidianità, di storia che spesso insomma è un po' nascosta, no?
E leggiamo più pensiero palestinese, sosteniamo la gente il più possibile, facciamo sentire la nostra vicinanza, rompiamo il muro della narrativa tossica, ecco, attiviamoci anche in questo senso.
Sì, magari sarebbe carino se, perché io pure leggo a volte le notizie ma poi me le perdo. Avevo letto che era stato aperto un sito che parlava di scrittori, artisti palestinesi in cui venivano tradotti, non mi ricordo il nome del sito, però
c'è Palestine Archive che contiene, che è un buon archivio, si trova in Telegram e contiene tantissime risorse, video, insomma, musicali, foto, articoli, testi, saggi. Quello è un buon archivio, appunto.
Bene, vi ringrazio e vabbè, gli appuntamenti li abbiamo dati, venerdì pomeriggio e domenica pomeriggio per chi vuole, sabato sera, pomeriggio sera ad Aura e Marco, poi insomma sono tutti appuntamenti che trovate anche sul sito della radio. Ciao.
Ciao. Grazie.
يلا